your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mister Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Doc. 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 Doc.
E come sempre i vocalizzi, i gorgheggi, lo scat di Gegé Telesforo fanno da introduzione al nostro ospite di Ascolti Doc, che oggi è, con grande piacere lo annuncio, il pittore, ma soprattutto per quello che ci riguarda, il musicista persiano, iraniano appunto, ma ormai romanaccio anche lui, che abbiamo al telefono, Pejman Tadayon. Ci sei?
Sì.
Non ti offendi se ti dico romanaccio, no?
No, mi fa pure piacere, romanaccio proprio, è bello.
Sì, proprio come siamo noi, insomma, ormai sei uno dei noantri, come si dice da queste parti.
Guarda, ormai non so dove sto, perché qua mi sento straniero, vado in Iran, mi sento straniero nel mio paese, quindi sono
devi convivere con questa, diciamo, contraddizione.
Esatto.
È un po' complicato, immagino. Senti, che ti volevo dire? Intanto, a proposito di ciò, parlavamo del fatto che appunto dell'Iran sei appena rientrato, se non ricordo male, giusto?
Sì, da quasi 20 giorni sono ritornato, è stata un'esperienza bellissima lì. Ho fatto sono andato nel deserto vicino nella mia città natale. Abbiamo girato anche un videoclip per questo mio nuovo album che adesso esce alla fine di febbraio, quindi sono contento.
Bene, comunque come ti spiegavo appunto nei nostri precedenti contatti, per parlare dei tuoi progetti, appunto di questa importante uscita che arriva a breve, c'è un passaggio obbligato al quale ti costringo. E cioè raccontarci il tuo brano Black del cuore, perché proprio la rubrica Ascolti Doc prevede questo tipo di percorso. Quindi parliamo della tua scelta, parliamo appunto del motivo che ti ha portato a, come dire, a proporre questo ascolto, e poi dopo, in una seconda parte della nostra rubrica, parleremo del tuo nuovo progetto. Quindi allora, intanto ti ringrazio, perché mai come questa volta l'occasione di questa rubrica mi permette di avvicinarmi ad un artista e anche proprio in generale ad un mondo musicale che io confesso ignoravo, e quindi grazie già solo per questa, come dire, partecipazione particolarmente costruttiva.
Figurati.
Allora, di che cosa stiamo parlando?
Praticamente c'è questo cantante, soprattutto suonatore di oud, che si chiama Hamza Din, il nubiano, diciamo, egiziano della cultura
del sud,
nubiana,
giusto, dell'Alto del Egitto sud, per così dire,
esatto, che è un suonatore di oud. Praticamente io il concetto del brano musicale, infatti oggi volevo parlare anche di questo argomento, perché tu mi hai parlato di un brano musicale. Questo concetto del brano musicale in realtà è un concetto molto occidentale, perché nel nell'Oriente, anche in maggior parte dell'Africa, se tu chiedevi a un musicista qual è il tuo brano preferito, non ti potevo dare una risposta, perché i brani musicali non esistevano, esistevano le atmosfere musicali. E lui magari, se facevi questa domanda a un suonatore di oud, magari 100 anni fa, lui prendeva il suo oud, il suo strumento, la sua cora, o sua percussione, un africano, parliamo degli africani, e ti faceva sentire dei momenti, un brano suo, che questo brano poteva durare anche 10 minuti. Quindi non esisteva il concetto del ritornello, capito?
Sì, certo.
Era un racconto, perché erano dei racconti della nostra vita, erano dei rituali in qualche modo, era un parziale di un rituale che ci faceva sentire. Però se in quel momento lui continuava a suonare e ti stava raccontando qualche discorso letterario, qualche discorso importante, non poteva interrompere quel discorso facendo un ritornello. E questo è un fattore importante che bisogna capire sulla musica orientale. Difficile a dire.
No, ma ho capito. Se posso provare a fare un riferimento a qualcosa che io conosco un pochino di più. Se vogliamo, è anche un po' il concetto di un altro padre della musica, diciamo, altra, come la chiamo io, ovvero Fela Kuti. È difficile trovare un brano di Fela Kuti che duri meno di 13-15 minuti, quindi evidentemente, anche se parliamo di Nigeria, parliamo di tutt'altro ambito sia culturale, geografico che musicale, però probabilmente il concetto è il medesimo.
Assolutamente sì, quindi è così come dici tu, quindi è difficile. Però io ti ho mandato, conoscevo un disco dei brani che lui ha registrato con bisogna dire questa cosa, che lui comunque è un suonatore di oud e canta, però si sente l'Africa, si sente diciamo l'atmosfera, quella tonalità della voce africana che è bellissima, però fatto e mischiato con la cultura islamica e quello dell'oud, quindi è venuto fuori una cosa bellissima. Noi sappiamo che egiziani, ad esempio, tutto l'Africa dell'Ovest, loro che sono diventati poi musulmani, in realtà avevano una cultura loro millenaria, più antichi di tutti noi, e quindi loro piano piano, quando hanno accettato la religione dell'Islam, hanno mischiato con la cultura musicale dell'Islam che veniva da Mesopotamia, diciamo da Iraq, Siria, la Persia attuale, l'Iran attuale veniva di quel, perché cultura musicale che veniva dall'Arabia Saudita, la cosa importante era la lingua che era forte, l'arabo. Quando questa cultura viene nei paesi nord, come attuale, diciamo, Iraq, una parte dell'Iran e la Siria, rende molto la cultura musicale degli antichi babilonesi, persiani, quindi guarda caso che nascono delle città come Baghdad, come capitale degli stessi arabi, quindi gli arabi preferiscono di avere un capitale dentro un posto che già aveva una cultura musicale, in generale avevano una cultura millenaria, invece di fare un capitale come Mecca o Medina o Jeddah che stanno in Arabia Saudita, perché lì non c'era niente,
c'era il deserto praticamente, in tutti i sensi, il deserto, esatto, anche culturale.
Esatto, quindi loro, in realtà, la cultura araba, la musica araba, non è nulla che è un misto tra la cultura persiana e la cultura anche bizantini dell'epoca, perché stavano lì, e quello ebreo e diciamo la cultura che della Mesopotamia. Questa cultura poi dopo, attraverso Islam, arriva in tutto Nord Africa e l'Africa dell'Ovest. Quindi loro mischiano con la loro cultura, magari all'epoca loro suonavano degli altri tipi di strumenti, ad esempio c'è uno strumento che si chiama mazhar, che assomiglia a oud, però si suonava in Africa, che invece tavola armonica di legno e aveva la pelle. Invece, quando cominciano a suonare oud, assomigliava un po' a Gimbri, che si suona in Marocco. Quindi loro, quando vedono questo strumento fatto di tavola armonica di legno, e guarda caso oud significa anche legno, per loro è stato una svolta, perché non perdeva più l'accordatura. L'oud nasce nella Persia con nome di barbat, che era un strumento antichissimo. Quindi piano piano, attraverso questo, soprattutto
questo scambio, diciamo,
esatto, che portano come zirgap, che portano questo strumento fino a Andalusia e si dice che l'iuto proprio deriva da quello. Però adesso parliamo di quella parte dell'Africa, quindi gli egiziani, o per fortuna o per purtroppo, perdono la loro lingua e la cultura originale, e tutta la cultura, diciamo, della Mesopotamia islamica arriva nell'Egitto, mischiando giustamente con loro abitudini. Però quell'atmosfera, quella, diciamo, il sole, lo spirito africano rimane, e quello che crea una bellezza, perché tu vedi ad esempio questo suonatore che tu mi hai mandato quel brano, si sente dalla, poi dopo ascoltiamo magari,
certo.
Si sente dalla sua voce l'anima dell'Africa, però sta suonando oud, che è uno strumento della cultura araba,
medio orientale, certo,
medio orientale, esatto, e mischia questi due modi e utilizza addirittura le scale nubiane, quindi a volte sentiamo anche pentatonica nei suoi brani.
Quindi insomma, questa proprio poi si va a finire addirittura a contaminazioni, quelle che si dicono blues, se vogliamo.
Bravo, no? Esatto.
Bene, senti, io sapevo che invitandoti avrei fatto bingo, come si suol dire, perché gli stimoli e i legami e le connessioni sarebbero state molto stimolanti e coinvolgenti. Però dopo tutto questo racconto, la curiosità per ascoltare il nostro ascolto doc di oggi, per l'appunto proposto da Pejman Tadayon, è aumentata, è cresciuta la nostra curiosità, quindi ti pregherei di sostituirti allo speaker della radio, introdurre il brano e l'autore in maniera tale che ce lo andiamo ad ascoltare.
Certo, allora aiutami, che io ho dubbio quale brano te l'ho mandato.
È quello che, quello che hanno ribattezzato Pace.
Ah, ok. This is Brahma, ok. Allora, questo brano si chiama, non so se lo pronuncio bene, però Desse Brahma, che sarebbe Pace. Poi, giustamente, sono delle pronunce magari del loro, quindi...
Sì, ma figurati come l'avrei pronunciato io, quindi sicuramente l'avrei fatto meglio di me.
Siamo sulla stessa barca comunque.
Ah, va bene. E il nome del musicista, dell'artista?
Il musicista si chiama Hamza El-Din.
Perfetto.
Hamza El-Din, esatto. E ascoltiamo questo brano e sentiamo, diciamo, questo l'anima africana mischiato con la cultura islamica del Medio Oriente.
Perfetto, andiamocela ad ascoltare.
Sigirilla vuoti così, mi agurrandi su dai cosa si mi che sere, o bolin che lì, si girillai, baharin ti bidangeri. Salam tarni gukki, yo ya salam firigare. Desi hoi wo desi tar, tanyi kawo abinta. Desi hoi wo desi tar, tanyi kawo abinta. Jiggi kashur tinur, gasha jugure jik. Noro ni kaseli mosaele dingi londa fa dunia long kudika gashi hayun tota on dunia mastot dese dese barama in dunia shita mastot sema desi lal koni usa jiga pitot dese dese barama in dunia shita mastot sema desi Alconi usa giga fitot Nailigo, Nailumo, Nailigo, Nailumo, Ede Nailigo, Nailumo, Nailigo, Nailumo, Nailigo, Nailumo, Nailigo, Nailumo, Nailigo, Nailumo.
14:25 Radio Città Aperta.it. Abbiamo ascoltato il brano Desse Barama, l'autore e l'interprete è Hamza Eldin, l'album dal quale è tratto si intitola Music of Nubia, appunto della regione del sud dell'Egitto da cui proviene questa musica. Musica scelta come ascolto Black del Cuore dal nostro ospite che abbiamo al telefono, Pejman Tadayon. Complimenti, un'ottima idea proporre qualcosa di così roots, se vogliamo, qualcosa di così particolarmente legato alle radici. Ci sei? Credo che
sento un po' a tratti.
Sì, anch'io ti sento un po' male. Prova un po' a rimetterti dove eri prima, perché sentivamo meglio prima. Ti sei spostato?
Perché ti sento proprio strano, ti sento molto lontano.
Guarda, rimando il brano e provo a chiamarti di nuovo, ok?
Ok.
Adesso va meglio?
Ok,
c'era un piccolo problema. Ok, allora stavamo appunto dicendo Music of Nubia è l'album da cui è tratto questo Desse Barama, che tradotto vuol dire Peace. Il brano, l'ascolto diciamo del cuore, Black del cuore di Pejman Tadayon, che appunto, superata questa prima parte della nostra rubrica, è autorizzato, tra virgolette, a continuare il racconto parlando invece delle sue esperienze musicali dirette e di quello appunto che, come si dice, bolle in pentola in questi giorni, proprio perché ci sono delle novità molto vicine, no?
Sì, in realtà adesso esce tra poco il mio nuovo disco, che in realtà è un ricordo della pandemia, di lockdown, perché anch'io, come tutti gli altri musicisti, quando siamo stati chiusi a casa, non potevamo più suonare, abbiamo cominciato in qualche modo a suonare e registrare. Allora io, che non ero un esperto di registrazione, insomma, ho comprato un microfono, una scheda audio, insomma, ho cominciato a provare delle registrazioni, insomma, un studio a casa. Però poi
ti sei dovuto arrangiare, insomma.
Esatto. Piano piano ho visto che sta andando bene, allora evidentemente registro anche un nuovo disco. Quindi ho cominciato a buttare giù delle idee, addirittura ho fatto anche delle lezioni online di come si registra bene alcuni argomenti. Poi alcuni amici mi hanno aiutato. Alla fine è uscito questo disco che per me ha tanto valore dal punto di vista perché la prima volta che io, con l'aiuto di un altro amico, Piero Grassini, abbiamo tradotto alcune di queste poesie, perché io canto in farsi, lingua persiana, lingua esattamente, anzi un farsi antico, è la lingua dello stesso poeta. Parliamo dei poeti persiani che vivevano nel XII-XIII secolo, come Rumi, Hafez, Sadi e Omar Khayyam, che sono poeti famosi nel mondo, anche nell'Occidente, e loro spesso vengono presentati come dei grandi anche sufi. Allora, il discorso proprio parte da questo punto, perché il disco in qualche modo nasce proprio con una poesia di Rumi che lui nega di sua appartenenza a nessuna religione, nessuna filosofia. Dice: io non mi sento né musulmano, né ebreo, né cristiano, il mio religione è senza religione. Quindi loro in qualche modo, anche se magari un periodo della loro vita sono stati dei buoni musulmani, sono diventati dei sufi, perché comunque alla fine sufi vuol dire quella parte spirituale che si avvicina anche all'arte dell'Islam, la musica, la danza, loro adorano queste cose, però lui anche...
Senza un'adesione totale, diciamo, senza riconoscere totalmente tutto quello che è la dottrina, se vogliamo, no?
Esatto, lui si allontana anche da quello, quindi spesso vediamo la poesia di Rumi o Hafez, che loro dicono: noi neanche siamo sufi, quindi non vogliamo avere nessuna etichetta, noi siamo artisti, noi siamo un essere umano normale. E questo è un messaggio importante da capire, perché io sempre nei miei spettacoli un po' scappato da questo ruolo di...
Da questi cliché, certo.
Esatto, di essere un santone, siccome parlo del sufismo, io non vorrei essere santone, anzi io sono... primo peccatore, voglio essere peccatore, perché noi siamo tutti peccatori, e se non siamo peccatori non siamo esseri umani.
Certo.
E quindi, leggendo queste poesie antiche, capisco che non abbiamo bisogno di un guru, non abbiamo bisogno di qualcuno che ci dà indicazione, basta che noi capiamo il linguaggio dell'arte. Se un giorno capiamo il linguaggio dell'arte, non abbiamo bisogno di tutta questa strada. Almeno per me è stato così, non vorrei parlare per tutti.
Certo.
Per me è stato così, per me i miei guru, i miei maestri sono stati questi grandi poeti che ho letto i loro libri e mi hanno fatto capire tante cose nella vita.
Quindi diciamo voler ribadire la laicità dell'arte al di sopra appunto di quelle che sono le etichette.
Esatto, l'arte può essere anche l'arte religioso, anche quello va bene, però alla fine l'arte che conta.
Certo.
Non il pensiero, perché...
Cioè, Caravaggio è Caravaggio, sia se dipinge una Madonna che se dipinge un pellegrino, un poveraccio, certo. È un artista.
Io sono uno di quelli che penso che, ok, alcuni dicono da religione derivato l'arte. Io dico no, casomai religione derivato l'arte.
Certo.
Perché per me l'unico Dio, l'unica realtà importante è l'arte. L'arte... tutti i suoi aspetti, perché l'arte vuol dire quella parte di noi esseri umani che vogliamo rappresentare la bellezza,
che si vuole elevare, no?
Esatto.
Non a caso il disco si intitola proprio Non siamo sufi, no?
Esatto, come se fossero questi poeti, volevano dire, ho detto io per loro qualche modo, perché a volte manco quelle potevano dire. Questo non significa che il sufismo ha meno importanza, anzi il sufismo è una delle tante vie per arrivare alla verità, però bisogna essere consapevoli anche di non diventare far parte di una setta oppure seguire alcune indicazioni magari sbagliate, anche perché tanto è vero che i grandi maestri sufi, comunque lo stesso grandi maestri sufi davano questa indicazione ai loro allievi di non seguire, non diventare
schiavi di certe dottrine.
Esatto,
certo.
Esatto. E questo è un po' messaggio, diciamo, di questo disco.
Quindi, in buona sostanza, il disco è come dire, sono poesie messe in musica.
Esattamente. Io ho fatto delle composizioni a base metrica, ritmo, l'atmosfera che c'è dentro queste poesie. Ho suonato con alcuni miei amici del mio gruppo, abbiamo suonato solamente con gli strumenti antichi, quindi non c'è nessuno strumento moderno, non c'è un basso, no. Purtroppo un'altra cosa che noi nei nostri tempi facciamo è che spesso proponiamo musiche mistiche, oppure musiche di un'altra cultura, però sempre c'è basso, batteria, chitarra, alla fine sono loro che rappresentano questa musica. E come dei abbellimenti mettiamo degli strumenti magari anche orientali. Io sono totalmente contrario con questo modo di presentare, perché le musiche una volta vanno presentate con i loro strumenti, con gli stessi gusti. Così il messaggio più importante, non dobbiamo avere paura per il gusto del popolo, che popolo siccome c'ha un ricordo,
un'abitudine, certo,
un'abitudine, esatto. Allora così queste musiche vanno svanite. Non dico che io sono contrario, non vorrei dire che quelli che fanno questo tipo di musica stanno sbagliando, anzi fanno anche bene, però questo
la tua scelta è diversa, certo,
esatto, io rispetto anche per chi fa così, ecco.
Tra l'altro è giusto che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici sappiano che, come avevo detto presentandoti, tu sei anche un pittore, e questo CD che appunto uscirà a breve ha la caratteristica proprio di essere un oggetto importante, non è solamente il modo, un supporto per ascoltare musica, perché è proprio un vero e proprio libretto illustrato da te, giusto?
Sì, bravo, hai detto bene, perché avevo questa idea, appunto ho scelto Squilibri perché loro
li conosciamo bene.
Esatto. Fanno dei libri bellissimi anche su argomenti che a me piace tanto. E anche
sono belli oggetti da tenere tra le mani, certo, da sfogliare.
Esatto. Ho messo l'immagine anche dei miei quadri e tutte le traduzioni, diciamo, di queste poesie.
Allora, una cosa importante che va sottolineata è che diciamo la pubblicazione è imminente, però è previsto in ogni caso un discorso di crowdfunding, ovvero la possibilità da parte di chi vuole contribuire di partecipare alla produzione materiale, proprio finanziando l'uscita di questo album, giusto?
Sì, anche io come tanti altri artisti, giustamente, perché comunque produrre sai molto meglio tu di me. Ci vogliono tanti soldi.
Sì, e poi insomma anche per avere una certa autonomia decisionale anche nelle scelte grafiche, nelle scelte editoriali, insomma sicuramente si risponde direttamente delle proprie azioni senza dover aspettare chissà quale autorizzazione. Quindi esiste, insomma, per chi vorrà, andando su Produzioni dal Basso, esiste appunto questa possibilità di trovare Pejman Tadayon con il suo progetto in fase di, diciamo, addirittura di arrivo alla fine del mese, se non ricordo male, dovrebbe uscire quest'album. E quindi dare ognuno il proprio contributo per sostenere e supportare questa scelta coraggiosa che, in un periodo in cui di CD se ne producono e se ne vendono sempre di meno, insomma, è una scelta da sostenere e da incoraggiare. Ecco. Sì. Vogliamo accennare un attimo, parlavi dei tuoi amici musicisti che sono presenti in questo progetto, ne vogliamo citare qualcuno?
Certo, no, vabbè, c'è bravissima Barbara Eramo, che su alcuni brani mi accompagna, poi c'è bravissima Martina Pelosi, anche lei è una cantante, quindi ci sono altri due cantanti con me che cantano. Io sono molto fiero che tutti i componenti di questo disco sono degli italiani, e per me questo è vero integrazione culturale, perché non è che sempre sono io che mi devo integrare, di fare capire il concetto della musica italiana oppure collaborazioni, ma anche sono gli italiani che cantano in lingua farsi, imparano delle scale, dei ritmi e si allontanano un po' dal loro mondo. Questo per me è importante. Ad esempio c'è Massimiliano Barbaliscia, che lui comunque viene da una cultura pop, viene da una cultura jazz, però suona santur, che è uno strumento persiano.
Santur, che strumento è?
Esatto. Poi c'è Simone Pulvano, bravissimo percussionista dei percussioni arabi.
Scusami, non ho capito, il santur che strumento è?
Ah, no, scusami, stantura è uno strumento. Se tu apri un pianoforte, dentro vedi un stantura.
Ah, ok, ok, è quello che si usa con le bacchette.
Esatto, salterio, che viene nell'Occidente viene chiamato salterio.
E infatti così lo conoscevo. Poi c'è anche un maestro del duduk, il famoso flauto armeno, no?
Poi c'è Renato Vecchio, appunto, pure Renato Vecchio, tanti anni si è dedicato di imparare il duduk, che è uno strumento difficilissimo armeno, ecco perché io scelto lui. E poi c'è Luigi Polsini, un maestro, diciamo, degli strumenti medievali, che sono viola da gamba. Viola da gamba l'ho scelto perché in alcune nostre composizioni esiste anche viola da gamba nostra, che è un po' diversa dalla viola da gamba, però più o meno...
L'idea è quella, sì. Ho capito.
Sì, sì.
Senti, appunto, essendo un'uscita imminente... dobbiamo aspettare che ciò avvenga per poter ascoltare qualche estratto da questo album. Quindi noi adesso, che siamo ormai in conclusione della nostra chiacchierata, salutiamo Pejman Tadayon. Ti lascio eventualmente qualche altra frase da poter, diciamo, per poter chiudere il nostro racconto, il nostro discorso.
Allora, io innanzitutto ti ringrazio per l'invito. Bellissimo programma che stai facendo, abbiamo bisogno molto più di questi programmi.
Grazie.
E poi volevo dire due cose su questo brano che adesso ascoltiamo, che a me mi piace molto mischiare l'Oriente e l'Occidente, anzi soprattutto quel concetto moderno dell'Occidente, ovvero diciamo musica elettronica, musica cinema. Allora noi abbiamo fatto un progetto con FM Record e con Alessandro Inelli e mi ha presentato questo bravissimo ragazzo Marco Pesci, che lui in realtà fa le musiche per cinema. Abbiamo pensato di fare diciamo un album dedicato alle colonne sonore, però quella parte scura dell'Oriente, sappiamo delle guerre che ci stanno ancora in Oriente, dei problemi politici. Allora questo disco è dedicato a quello, mischiando con le atmosfere cinematografiche e musica elettronica che ha fatto quella parte, ha fatto Marco Pesce, ha fatto un minimo diciamo di arrangiamento, però molto leggero, però poi io sotto ho messo degli archi, una parte dell'armonia e oud come un simbolo di quel mondo, insomma. Questo brano racconta una parte di questo disco.
Tra l'altro ha un titolo che, insomma, secondo me è una specie di come dire, di dichiarazione di intenti, Human Empathy, è proprio quello di cui c'è molto bisogno in tutti i tempi, ma in particolare in questi tempi in cui forse siamo tutti un po' a guardarci l'ombelico e non guardare al di là delle proprie diciamo mura domestiche, no?
Vero.
Allora, caro Pejman, io ti ringrazio ancora. Ricordiamo appunto Non Siamo Sufi, che uscirà a breve per la Squilibri Editore, album di Pejman Tadayon, che appunto prevede una raccolta fondi di crowdfunding, appunto, alla quale chi vuole può contribuire. E ovviamente per tutti gli aggiornamenti e le informazioni riguardanti questo artista, ci sono le pagine social e tutto quello che di solito è disponibile per tenersi aggiornati. Allora, io ti ringrazio ancora, Pejman, al piacere di ascoltare il nuovo disco e di rivederti presto dal vivo. Quindi grazie per aver partecipato a Ascolti Doc in questa fascia oraria. Grazie ancora.
Grazie a te, caro.
E quindi
grazie.
Ascoltiamo Human Empathy, Pejman Tadayon con Marco Pesci. Oh.
radiogitaperta.it, la tua radio online.